You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel dell'edizione 2024 di Strani Mondi. La via feerica, dalle origini, stereotipi, icone e nuove suggestioni dal mondo delle fate. Con Roberta De Tomi.
Buongiorno. Lascio nel caso 5 minuti per i vari cambi, se avete bisogno di dare una scorsa ai telefonini. Io sono comunque Roberta De Tomi e vengo a parlarvi di questo argomento un po' particolare, perché intreccia molto tematiche anche religiose, ma ovviamente anche la letteratura, il folklore. Abbiamo ad esempio qua in aula, di qua aula, scusate, sala azzurra, uno studioso, un esperto di cultura celtica, Stefano Spagocci, che saluto. E, allora, scusate perché io ho la voce un po' bassa, quindi cercherò di alzare la voce. Sono un pochino emozionata, ma va bene perché poi abbiamo le fate qua vicino con noi. Allora, vi volevo chiedere una cosa: voi quando pensate alle fate, a cosa pensate? Qual è l'immaginario che avete?
Piccoli esserini coreani.
Piccoli esserini, sì, giustamente.
Beh, l'immagine della Disney.
Quelle sono topiche, ovviamente.
Creature malvagie.
Anche? Qui usciamo un po' dallo stereotipo, perché poi ne andremo a parlare.
Creature che si portano a perderti. Oppure che cambiano i figli con i
figli. Cambiano i figli.
Esatto, sono i sostituti fatati, infatti anche questo sarà oggetto degli argomenti. Allora, magari mi presento un attimino, perché appunto, sono Roberta De Tomi, sono laureata al Dams di Bologna, mi occupo da anni di fantastico e infatti ho all'attivo molte recensioni di libri dedicati a tema e ovviamente sono cresciuta con le fiabe classiche, che poi insomma in un certo senso Disney mi ha un po' stravolto, però è anche vero che Disney ci ha anche dato tantissime versioni molto interessanti su cui riflettere. Poi non voglio entrare troppo nelle dinamiche attuali, politicamente corretto e altro, perché secondo me diventa un po' fuorviante il discorso. Secondo me è bello toccare l'argomento andando un po' alle origini, perché le fate non sono soltanto delle figure che troviamo nelle storie. Scusate se ogni tanto perdo il microfono. Allora, dicevo appunto che le fate non sono soltanto delle creature che appartengono a un immaginario. In realtà ci sono anche degli studi relativi, poi c'è anche una religiosità connessa e ci sono degli elementi archetipici in cui ci possiamo ritrovare. Vado quindi avanti con questa introduzione, anzi gli argomenti saranno li fate con qualche definizione, poi peculiarità, incanti, talenti e tabù, i luoghi delle fate, e qui andremo a vedere dove possiamo trovare le fate in un certo senso, ma anche i luoghi che sono diventati topici come Avalon, come Findorn, ma anche appunto luoghi un po' meno scontati che appartengono poi anche ai nostri territori. Poi dal mito al folklore, passando per la letteratura, e farò una carrellata delle fate più famose, magari avremo modo di confrontarci anche sull'argomento. E poi della Via Ferica parleremo anche di quattro sacerdoti, di cui non so se avete sentito parlare di Robert Kirk, che è stato autore di Secret Commonwealth, cioè il Regno Segreto, e lui è stato un importante figura per quanto riguarda la codifica della Via Ferica, ma soprattutto il rapporto a una religiosità che tendeva ad imporsi, che è ovviamente quella della Chiesa cristiana. E lui è riuscito a creare una sorta di trade union tra gli elementi, considerando che nelle popolazioni autoctone il culto delle fate è rimasto ancora molto presente, quindi tutte le leggende sono rimaste molto presenti tra la popolazione a dispetto di quello che la Chiesa voleva imporre. E una carrellata, perché comunque io li conosco abbastanza bene in quanto ci sono cresciuta, Mayoko, cioè le maghette made in Japan, quindi Evelyn, Sandy, eccetera, eccetera. Poi insomma arriveremo anche alle conclusioni. E ovviamente se avete delle osservazioni da fare anche durante questo incontro, volentieri, perché assolutamente vedo sempre tutto non come una visione frontale, ma un modo anche per scambiare un po' opinioni sul tema. Allora, forse la foto non si vede proprio tantissimo. Questa è una cappella votiva. Caratteristica di questa cappella è che è una forma di grotta, no? E ha questa sorta di cancello. In realtà questa cappella è dedicata alla Vergine Maria e si trova nella bassa Modenese, esattamente tra il confine tra le due province di Modena e Mantova. E proprio questa cappella ha la particolarità che si trova in un crocevia. Il crocevia è un concetto centrale per quanto riguarda anche l'evoluzione del concetto e della Via Ferica. La cosa particolare è che sulla fronte superiore c'è scritta: chi passa per la via dica un'Ave Maria, che ovviamente può sembrare insomma una cosa abbastanza scontata, nel senso che è il saluto a un'entità sacra che presiede a un luogo. Ora, sinceramente, questa cappella si trova vicino a casa mia, in pratica, quindi in una zona un po' sperduta. Non siamo in Scozia, ma siamo proprio nella bassa Modenese, tra nebbie, zanzare, eccetera. E di cappelle di questo tipo ce ne sono diverse, con anche delle forme similari. Particolarità sembrano delle grotte, e le grotte, faccio un piccolo passo avanti, non indietro ma avanti, sono tra i luoghi designati per le residenze delle fate, insieme ad altri che andremo a vedere. E come ho detto, appunto, nella mia zona ci sono tantissime edicole votive che ci riportano a un elemento molto interessante rispetto alle fate, perché qui è vero, abbiamo il culto della Vergine Maria, ma il culto della Vergine Maria è andato a sostituire praticamente quello che una volta era l'adorazione nei confronti di entità pagane prima e poi anche delle fate. Quindi c'è una sovrapposizione delle immagini e anche diciamo dei culti molto interessante, che noi diamo un po' per scontato perché ormai abbiamo un retaggio cristiano molto molto radicato, giustamente. Eppure questi culti resistono, sono rimasti e sono diventati parte di un nostro immaginario radicato, come appunto noi abbiamo un'idea della fata precisa, perché ovviamente ce l'ha divulgata la letteratura, ce l'ha divulgata la narrativa, ce l'ha divulgato il cinema, soprattutto Disney è stato potente in questo, però è anche vero che tanti elementi sono diventati stereotipi, quando in realtà nella fata, nella figura della fata si delineano degli elementi molto più articolati e complessi, con connessioni sacrali, connessioni legate alla natura, e quindi anche il culto della natura, il rapporto, no, con gli elementi naturali e con la nostra madre terra. E la nostra madre terra ovviamente in tempi antichi era identificata con il culto della dea madre. Quindi c'è tutto un discorso molto articolato e complesso che riguarda le fate, che quindi va oltre l'incanto di Disney. E appunto, dicevo, queste strutture sono poste soprattutto all'altezza di Crocevia, concetto che diventa molto importante ai fini della nostra trattazione, perché Crocevia è sempre un luogo di confine, un luogo che da un punto di vista cristiano viene visto male, perché nel Crocevia avvengono poi le manifestazioni con i rapporti, no, con i morti, no? Cioè, quindi c'è sempre questo concetto molto negativo rispetto appunto a quello che, a come viene appunto identificato questo luogo. Allora, diamo qualche definizione, perché nei termini fata, quindi ad esempio anche Ferris in inglese, c'è molta c'è un vero e proprio retaggio, no? Allora, quando noi appunto pensiamo alle fate, che definizione gli diamo?
Fatina dai denti, fata turchina, sì. Magica che fa cose, fa scambio, certo.
Esatto. Altre cose? Infatti, vabbè, abbiamo già detto Disney, che poi in realtà la statura piccola non è proprio così, perché in realtà le fate possono avere la capacità di trasmutarsi e di cambiare la propria statura. Quindi questo è un po' un piccolo stereotipo che può essere smentito. Allora, solitamente la fata è una creatura investita di poteri sovrannaturali che le permettono ovviamente di compiere delle opere incredibili, solitamente votate al bene. Poi, come diceva lei, esistono anche creature maligne. Le fate possono essere molto molto cattive con chi si comporta male, soprattutto. E dopo arriverò a una storia, però vorrei un attimo restare sul tema della fata, perché la fata non è soltanto una creatura magica. La parola fata ci riporta al termine fatare, incantare, però ci riporta anche al termine fatum, cioè il fato, il destino. E anche qua c'è un ritorno a quelle che sono le origini, perché noi pensiamo appunto al fato governato dalle tre parche, e le tre parche vengono anche identificate con le tre matrones di varie culture, per esempio anche quella svizzera. Pensiamo che poi le tre matrones sono state assorbite dalle tre Marie, quindi c'è, e poi abbiamo anche il numero 3, che è un numero assolutamente fondamentale in questo, e fatto appunto il destino che ci riporta alle tre parche. Andiamo con il termine fairy, fairies, che appunto in inglese non designa solo la fata, ma designa tante creature. Quindi è un po' il popolo fatato, e tutte queste creature hanno una molteplicità di definizioni. Noi ad esempio in italiano, quando vogliamo definire uno spiritello un po' dispettoso, pensiamo al folletto. In inglese ci sono tanti termini, c'è il goblin, l'hobgoblin, poi ci sono, adesso li traduco in italiano, ci sono per esempio cavalli d'acqua, ci sono degli spiritelli che sono spesso collegati alla realtà domestica in cui sono diciamo così coltivati, in cui sono diciamo nati e cresciuti. Ci sono anche le lavandaie, pensiamo anche alla banshee irlandese che compare pochi giorni prima della morte del componente di una famiglia in particolare importante. E sono ovviamente creature che hanno tutte determinate connotazioni. C'è un libro di Catherine Briggs che è un po' un vocabolario, no? Che raccoglie in ordine alfabetico tutte le creature della tradizione gallese, delle Highlands, e non so se la conoscete. E lei è una scrittrice, ma è anche una studiosa di queste creature, e questo libro forse si trova un po' in giro, ma è un po' raro, ma è molto interessante proprio perché si fa capire la complessità del mondo fatato, in particolare oltre Manica, perché comunque ci sono anche delle identità fatate che vengono definite divinità. Quindi anche qua c'è tutto un retaggio pagano che ci riporta al discorso della fata, che non è soltanto una creaturina nata così, ma con il tempo è stata assorbita dalla narrativa, proprio perché ha questa componente sacrale, ha questa identità sacrale. E, in gaelico fata viene indicata side, in side, e il maschile è sioka, e di solito si, con side si indica il popolo fatato, però side ha anche altri significati, rappresenta l'altura, e le alture solitamente sono i luoghi in cui hanno residenza le fate, montagne, colline. Infatti anche nel nostro Appennino ci sono tante leggende che sono legate alle fate, le fate romagnole sono note, anche se appunto il retaggio cristiano ha cercato proprio di cancellarle o comunque di limitarne la diffusione, ma nel folklore sono rimaste, perché il folklore comunque ha permesso di mantenere viva vivo il ricordo di queste creature, che comunque per le popolazioni sono sempre state come punti di riferimento. E appunto Sid Fata, Siokar al maschile, dice appunto Sid è anche la designazione del popolo della pace, quindi Sid ha questo riferimento, quindi c'è questa diciamo notazione che sembra un po' entrare in contraddizione con quello che è il comportamento umano, proprio a designazione del fatto che le fate non sono come noi esseri umani. E prima la ragazza che ha relazionato, Francesca, parlava del fatto che le fate indossavano i fiori per coprire il discorso della carne non essere inseguita dai draghi. Questa è una simpatica, diciamo, versione, perché in realtà le fate non sarebbero fatte di carne, poi ci torneremo, perché sono comunque creature non propriamente appunto umane, ma diciamo si pongono a metà tra gli umani e il divino, quindi anche a livello di conformazione sì, possono fisicamente assomigliare, essere antropomorfizzate, ma di fatto hanno un'altra conformazione. Ecco qua. E qua ci sono un po' di così, c'è un elenco di caratteristiche delle fate, sono diciamo dettagli che più o meno appartengono alla tradizione, troviamo anche nelle varie storie. Allora, una cosa particolare, solitamente la fata viene definita come molto bella, abbiamo poi l'identità tipica, bionda, occhi azzurri, insomma più comunque molto affascinante. Ma molto spesso, come poi mostrano le storie, le fate hanno un dettaglio inquietante. Cioè, facciamo appunto l'esempio di Melusina, che è comunque una donna serpente. Un altro esempio è appunto la regina Pedoca, la cui leggenda è molto interessante, perché appartiene innanzitutto alla regione piemontese. E la regina Pedoca tra l'altro ha assunto anche una connotazione negativa, perché si dice solitamente sei sciocca come pedoca, ecco. Questa regina di origine tedesca avrebbe praticamente mantenuto un assedio rispetto alla città di Alessandria e avrebbe fatto crescere dei vitigni intorno, sostenendo che avrebbe mantenuto l'assedio fino a quando non appunto non fossero maturati questi vitigni. Ovviamente gli alessandrini hanno mantenuto il loro assedio perché non volevano essere invasi dallo straniero, e quindi è successo questa cosa, è successo che lei se ne va, ma distrugge tutto, quindi il fatto che venga definita stupida è perché ha rovinato completamente il vitigno, che comunque rappresentava una ricchezza per quel territorio. C'è un'altra storia, anche sempre legata a una regina pedoca francese, che praticamente avrebbe portato un'epidemia in paese, e questa epidemia avrebbe potuto essere sconfitta soltanto con la sua dipartita. Lei ovviamente non ne voleva sapere, quindi dice ok, io posso andarmene, ma i calzolai di questo paese mi devono produrre una calzatura adeguata, e poi appena insomma avrò tutto a posto, come dico io, me ne vado. Allora, i vari calzolai del paese, ovviamente si parla di un'epoca in cui erano artigiani, i calzolai erano artigiani, cominciano a produrre varie scarpe e nessuna scarpa calza, quindi una cosa un po' particolare. Iniziano anche a chiedersi, ma questa regina ha veramente dei piedi normali, perché giustamente non funziona niente, non va niente, qualsiasi dimensione, qualsiasi forma è ovviamente quella del piede normale, però qualsiasi numero non va. E a un certo punto decidono di corrompere un inserviente, una cameriera, la quale sparge della farina sul pavimento, e la regina Pedoca riesce praticamente a far conoscere, no, la forma del proprio piede, lasciando tutti un po' allibiti, perché ha effettivamente la forma di un palmipede. E quindi questi calzolai riescono a prendere il contropiede, gli producono le scarpe giuste, e lei è costretta ad andarsene, e l'epidemia ovviamente termina qua. Quindi c'è anche il tema della maledizione legata a una figura fantastica, che poi comunque con il tempo ha mostrato anche il lato più inquietante di sé. Le fate poi, cosa particolare, hanno una voce melodiosa. Vabbè, è tipico questo. Le fate conservano dei tesori preziosi che a volte donano a chi ha bisogno, o insomma a chi effettivamente è in uno stato particolare di disagio. Poi aiutano chi lo merita, quindi c'è anche una componente etica nella figura della fata. C'è una componente etica, perché ad esempio c'è una storia dei due gobbi, non so se la conoscete. Praticamente è molto semplice. Un gobbo, che aveva comunque un buon cuore, si rivolge a una fata per guarire, e la fata allora lo premia, e effettivamente non solo lo fa guarire, quindi lui torna dritto, bello, saldo, sulle gambe, però ha anche la possibilità di arricchirsi, quindi insomma c'è un doppio premio, proprio perché il comportamento viene premiato. E a questo punto un altro gobbo, purtroppo non virtuoso come l'altro, decide di rivolgersi alle fate per guarire. Le fate non solo non lo guariscono, ma gli fanno produrre un'altra gobba, quindi è un po', insomma, un discorso etico abbastanza forte, perché le fate comunque intervengono per aiutare chi ha difficoltà, e appunto premiano i virtuosi. Allora, un altro aspetto, un'altra storia, non so se la conoscete, Frau Holle, fata piumetta. Allora è una delle storie più diciamo seguite anche dalle fiabe sonore, perché in questa fiaba appunto Tilde e Fiorenza sono le due sorelle, poi abbiamo sempre l'elemento delle due sorellastre che appunto sono in contrapposizione tra loro, e quando Fiorenza giunge a casa di Fata Piumetta, la aiuta, e ovviamente Fata Piumetta la premia. Invece quando Tilde si offre, ecco che poi viene punita, perché ovviamente non ha mai aiutato, ma neanche fingere, no, di aiutare la fata, e quindi si trova appunto impeciata, quindi coperta di pece, e quindi questa è un'altra dimostrazione, no, che le fate non sono esattamente molto disponibili con chi si comporta male. E poi un altro aspetto, la danza, le fate sono dedicate alla danza, tant'è che la tradizione cristiana ha poi demonizzato queste danze. Dalle danze delle fate sarebbero ovviamente per traslato fate passare le danze delle streghe, quindi sabba, ma non solo, la caccia selvaggia che solitamente coinvolge diverse creature fatate è stata poi considerata come una manifestazione del demonio, quindi anche in questo caso quella che era qualcosa di molto positivo diventa un oggetto di demonizzazione da parte della cultura cristiana, che cercava appunto a tutti i costi di cancellare il retaggio pagano e appunto anche fatato. A proposito della danza, se un essere umano, questo insomma è quanto si dice, se un essere umano comincia a ballare con le fate, poi magari non penso che capiti a tutti di trovare delle fate, però a parte quello, se l'essere umano danza con le fate, può succedere che resti bloccato nella dimensione e il canto del gallo può salvarle. Questa è una, diciamo, una piccola nota. Cioè, ad esempio, a casa ho un gallo che canta sempre, ogni ora, e quindi verresti salvato dalle danze, dalla danza delle fate. E, allora, poi alle fate sono anche attribuite delle funzioni di tessitura, lavorazione del burro, cosa un po' particolare, perché poi loro sarebbero anche degli ottimi insegnanti rispetto a queste arti. E un altro aspetto è il cibo fatato. Allora, secondo alcune teorie, appunto, le fate non sono fatte di carne, quindi il loro cibo non è esattamente quello umano. Tuttavia, anche ad esempio la produzione del pane è qualcosa che è tipico, malgrado ci sia questa, diciamo, discrepanza tra quella che è la loro natura e quello che è effettivamente l'attività che possono, cui possono presiedere per appunto dare anche cibo ad altri e insegnare anche a produrlo. In realtà appunto è anche una loro pertinenza. E sempre a proposito di quello che le fate sono capaci di dare, le fate vengono identificate con gli eroi culturali. Gli eroi culturali sono quelli che, per inciso, il fuoco di Prometeo, sono quelli che danno che insegnano qualcosa agli esseri umani, che danno dei doni importanti, oppure anche andando nel versante eroico, sono quelle che danno determinate qualità e determinate qualità, appunto, un po' come succede per il Maiocco agli esseri umani. Allora, alle fate appartiene anche a livello di fiaba il tabù del bagno, cioè in molte storie che vengono appunto che sono state divulgate. Le fate vengono colte mentre fanno il bagno, che uno pensa un po' strana questa cosa, però proprio da questa situazione spesso nascono delle storie importanti. È il caso per esempio di Melusina, dove però qua il bagno diventa un'occasione di tabù, perché giustamente al marito impone di non spiarla, che poi in realtà non spiare, però di non vederla mentre il sabato è impegnata, e lui ovviamente cosa succede? Pensa che sia impegnata a fare qualcos'altro. Poi ci sono i sostituti fatati con appunto le malattie che sono attribuite alle fate, come la consunzione, oppure appunto, sempre parlando dei bambini molto gracili, bambini che non riuscivano a crescere, venivano identificati come sostituti fatati, oppure bambini toccati dalle fate, quindi fate che avevano determinate fate che conferivano determinate problematiche ai bambini. Ci sono osservazioni su questi?
Per quanto riguarda il fatto del bagno,
sì? Sì, certo. Allora, per quanto riguarda il bagno, ma questo aspetto concerne anche determinate promesse che devono mantenere appunto i tabù, quindi siamo nell'orbita dei tabù. Il fatto di scoprire l'amata mentre fa il bagno, poi c'è anche tutto un riferimento all'erotismo, alla sessualità, che però va un po' messo a parte, però la proibizione è uno di quegli aspetti che porta alla rottura di un rapporto e quindi anche alla perdita di certi privilegi. Quindi un po' questo, ecco, perché nelle fiabe molto spesso uno degli incidenti scatenanti è proprio la rottura di un tabù, la rottura di una promessa o di qualcosa che doveva essere mantenuto. E quindi sì, il bagno ha questa funzione, appunto, come tante altre, è la proibizione che viene che non viene rispettata, e di conseguenza poi porta anche alle perdite di privilegi, perché ovviamente nel caso di Melusina, quando appunto Raimondino la scopre, lei è costretta ad andare perché la promessa era appunto quella di non visitarla il sabato. E quindi lui ovviamente, colto dalla gelosia, perché gli è stato ovviamente messo il dubbio dal fratello, che ovviamente era molto invidioso delle ricchezze che aveva accumulato, poi in realtà ha infranto il tabù e da lì la relazione è andata a rompersi. Quindi, sì. Prego. Okay. Ora parliamo dei luoghi delle fate. Molto spesso si pensa che le fate abbiano avuto sede o su isole scomparse, dove in realtà c'è stata un po' una sovrapposizione con quello che è il culto dei morti, perché molto spesso appunto si diceva che in certi luoghi avessero sede le fate, laddove invece la sede era quella dei morti. E, secondo la tradizione, le fate sono anche legate a luoghi di confine, quindi le sorgenti, le rocce, poi ovviamente, come ho detto, anche i crocevia, no? A proposito, nei crocevia venivano realizzati degli eventi, dei giochi, in tempi ovviamente in cui il cristianesimo non aveva preso piede. E in queste crocevia ovviamente si manifestavano delle energie particolari, si dice appunto Domina Ludi, cioè la signora dei giochi, ed era ovviamente una figura femminile, era poi una fata. Con il tempo poi queste ricorrenze, queste attività sono state cancellate e sono state ovviamente abolite dal cristianesimo, perché ovviamente il crocevia, appunto come ho detto prima, è diventato un luogo di confine legato ai morti, legato soprattutto ai culti demoniaci, quindi anche alle streghe, e di conseguenza poi la caccia alle streghe da questo punto di vista ha contribuito a rafforzare queste credenze. E ovviamente c'è un luogo magico, no, che è stato reso noto da Mary Zimmerelli, che è appunto questa Avalon, identificata con la Glastonbury, dove intorno al 1100 c'era un'abbazia che aveva bisogno di essere risistemata, e in questa abbazia sarebbero stati trovati i resti di Re Artù e di Ginevra. Ovviamente in realtà l'iscrizione parlava di Ginevra come seconda moglie, quindi c'erano alcune informazioni che i vari componenti dell'abbazia hanno pensato bene di cancellare, o meno di limare, e hanno cercato di attribuirsi questa locazione per attirare turismo fondamentalmente. Quindi già in quegli anni ci pensavano già, ma soprattutto per attirare dei fondi, perché attraverso la conferma della sacralità del luogo ovviamente avrebbero avuto sostegno e quindi avrebbero potuto continuare la loro attività. E quindi c'è questa identificazione con questo Glastonbury, con Avalon, che in realtà Glastonbury però non era un'isola ma più una penisola. Avalon invece, come ce la racconta Mary Zimmerelli, molti lo sapranno, è un luogo a cui si ha accesso solo grazie alla vista interiore. La vista interiore è un altro elemento importante rispetto al tema delle fate. E la vista interiore che poi comunque troviamo come elemento ricorrente anche in varie narrative, ma non a caso, perché è una prerogativa dell'essere umano che riesce a entrare in contatto con gli esseri fatati. E in questa Avalon ha sede poi la comunità di sacerdotesse, troviamo la fata Morgana, altra figura che è stata fortemente demonizzata, perché da protettrice dell'amore, diciamo anche, da figura che si può identificare alla Morrigan, a una divinità appunto di carattere matriarcale, poi gradualmente Morgana è diventata una tentatrice e poi una seduttrice. Non a caso, quando noi parliamo di Morgana, parliamo anche di una persona capace di creare delle illusioni, no? Si dice le illusioni di Morgana. Ad esempio i Litfiba hanno fatto una canzone dedicata appunto a Morgana che parla dell'illusione legata a questa figura, quindi è una figura che ha un'accezione negativa. Marion Zimmerbrelli, per esempio, ha recuperato la componente matriarcale e ha recuperato soprattutto gli aspetti più positivi di Fata Morgana, perché è identificata come druidessa, come creatura capace di iniziare anche Re Artù, ecco, e di portare anche dei valori molto positivi, i valori che il cristianesimo sta per appunto inglobare. Comunque i romanzi della Zimmer sono comunque legati al rapporto tra gli antichi culti e il dilagare del cristianesimo. E quindi appunto questa isola, che può essere vista proprio solo da chi ha questa dote particolare, e che è una delle sedi deputate alle fate, diciamo una capitale, no, per quanto riguarda i regni fatati. Un'altra località molto particolare è Findorn. Findorn si trova in Scozia e nasce da una storia che ha dell'incredibile intorno agli anni 60, quando appunto Peter ed Helen Caddy, e poi anche Dorothy McLean, si insediano quando hanno perso il lavoro e cercano un'opportunità. Siamo tra l'altro in un periodo molto particolare, perché teoricamente dal punto di vista economico c'è una certa ricchezza. Loro purtroppo si trovano in questa situazione, quindi hanno anche delle abitazioni abbastanza umili e tra l'altro si insediano in un territorio che è assolutamente sterile e che tutti insomma hanno chiesto loro: ma perché questa scelta? Perché comunque nessuno se lo sapeva spiegare. Ebbene, loro hanno cominciato a coltivare questo territorio e hanno creato un vero e proprio giardino, una sorta di grande orto. Adesso Findorn, tra l'altro, è una comunità, anzi è un'ecocomunità che è anche una comunità spirituale, quindi ha non solo una base che oltretutto ha gettato anche per la New Age, perché loro avrebbero sostenuto che nella loro impresa sarebbero stati aiutati proprio dalle fate. Quindi loro ricevevano dalle fate tutto un discorso appunto di educazione alla natura, e sono riusciti proprio a dissodare il terreno e a creare un vero e proprio giardino. E cosa appunto che è ancora dell'incredibile, molti ancora se lo chiedono. C'è anche un libro in cui uno dei personaggi coinvolti nella storia ha raccontato, no, che God spoke to me, cioè c'è stato qualcuno dall'alto che ha suggerito questo. E ovviamente potete immaginare, no, quante storie siano proliferate. E questa è una comunità che ha ispirato molto la New Age, giustamente. Infatti la Via Ferrica poi è stata battuta molto per quanto riguarda la New Age. Accanto a queste due capitali, diciamo così, del culto ferrico, troviamo i luoghi prediletti che già avevo detto prima: grotte, sorgenti, crocevia, appunto, assorbiti dalla cultura cristiana. Altro aspetto, proprio vi faccio vedere, questo è il libro di Hugh Mine, La via delle fate, e questo effettivamente parla soprattutto della riscoperta della via ferica sul versante della New Age. Io non aderisco a questo culto, premesso, però ci sono delle indicazioni molto interessanti, e loro, Hugh Mine sostiene anche tutto il discorso della meditazione, che permette poi, attraverso una serie di procedure, di arrivare a Fairylandia, con anche tutta una serie di caratteristiche che appunto fanno parte della procedura, ma per arrivare. Quindi Fairylandia qui viene descritta come una terra di mezzo, non appunto alla maniera tolkieniana, ma è una terra dove, cioè a metà appunto via tra i mondi, dove parallelamente a quello che noi insomma possiamo anche percepire, le varie situazioni, i vari poli vengono poi essere compensati. Quindi è una terra esattamente come quella di Side, no? una terra di pace, una terra in cui tutto viene conciliato, bene, male, luce e ombra, sono comunque parte della stessa medaglia, sono le facce della stessa medaglia. E allora qui abbiamo diverse figure note, e abbiamo per esempio Fanny Turchina, che Disney ha trasformato in una bionda, invece qui la vediamo nella recitazione di Gina Lollobrigida. Poi abbiamo una ninfa, abbiamo Fata Morgana, di cui abbiamo parlato prima. Poi c'è Melusina, che viene appunto spiata e quindi viene scoperta la sua natura. E questa invece è la regina Pedoca, l'ultima che vedete, che viene rappresentata anche come una figura abbastanza autoritaria, però c'è sempre questo dettaglio del piede a forma d'oca. E, per quanto riguarda Fata Turchina, è una delle figure forse più inquietanti, perché oltre a trasformarsi, oltre a smentire il concetto della fatina buona, della fatina che viene sempre in aiuto, presenta diverse modalità di comportamentali diverse rispetto a Pinocchio, perché prima la vediamo come appunto una madre affettuosa che cerca di spronarlo, poi diventa punitiva, perché effettivamente poi manifesta un lato anche molto, molto cattivo. Poi nel Fata Turchina la vediamo anche in diverse trasformazioni, perché la troviamo anche nei panni di una capretta, per esempio, ma ancora prima di una bambina. Quindi la sua è una figura abbastanza particolare, tra l'altro è l'unica figura femminile che troviamo nella storia. E quindi la vediamo in diverse manifestazioni, diventando anche l'espressione di un femminile ambivalente, anzi in realtà dotato di una versatilità molto ampia, che porta Pinocchio anche sulla strada giusta in un certo senso. Quindi la sua figura punitiva va comunque contestualizzata con il percorso di Pinocchio, e nella sua severità poi si trovano i germi di quello che Pinocchio potrà diventare, perché poi alla fine lei gli dà anche l'input per arrivare a salvare anche Geppetto, il padre. Per quanto riguarda le ninfe, la ninfa che è qua rappresentata, viene un po' definita una figura anticipatrice della fata, come possono essere le anguane, che sono tipiche in particolare del Trentino, sono due figure legate anche lì ai corsi d'acqua. La ninfa è però una creatura che rappresenta un elemento della natura, gli elementi della natura, ma è anche una creatura molto demonizzata, ecco, una creatura che è stata demonizzata perché è stata identificata con una certa sensualità, questo ovviamente con il tempo, anche se nel folklore è rimasto in legame con la natura. E a proposito del legame con la natura, perché parlando anche sempre della via ferica, le fate hanno questa identità molto forte, no? Vengono identificate con creature elementali, c'è questa, diciamo, parentela, no? Che si può assolutamente identificare. Poi ovviamente da una parte tutte queste creature hanno assunto una fisionomia, anche un significato poco positivo proprio per la questione dell'insorgere del cristianesimo, ma dall'altra parte le fate sono rimaste proprio anche come espressione di questa di queste istanze positive. Quindi, ritornando un po' al discorso di Aferica, l'istanza ecologica ed ecologista rimane molto importante nella figura della fata, perché la fata ci permette di riconnetterci a quel mondo che abbiamo un po' dimenticato, persi appunto nella tecnologia, nel progresso, considerando anche come abbiamo ridotto la nostra terra, le fate ci ricordano questa connessione con la natura, con appunto quegli aspetti che un po' abbiamo dimenticato, proprio perché la nostra forte umanizzazione ci ha portato via questo, a dimenticare certe radici. Sulla via ferica troviamo quattro veggenti e due sono molto interessanti, sono forse quelli più importanti, perché Thomas di Herseldorna, cioè Tomas il Rimatore, è stato un importante veggente che è riuscito anche ad azzeccare molti pronostici, perché ad esempio colto il fatto che la Scozia sarebbe stata assorbita all'Inghilterra e tutto quello comunque che ha pronunciato, ha esposto, si è avverato. Questo perché lui sarebbe stato veramente toccato da una fata. E lui in questa sua ballata racconta dell'incontro con la fata, che tra l'altro ha tutti gli elementi. Beh, anche quel senso, infatti, assolutamente. Perché è andata proprio così, perché allora nella ballata, che in forma poetica non lo racconta, però nella narrazione. Sì, no, perché le amanti fatate fanno parte della tradizione e hanno un valore iniziatico. E appunto in questa ballata si delineano tutte le tematiche tipiche, cioè il biancospino, troviamo anche un viaggio che dura 40 giorni e 40 notti, durante il quale lui tra l'altro non mangia, quindi a un certo punto la fata gli concede anche, ci mancherebbe anche un po' di ristoro. E quindi quando viene condotto a Elfilandia, perché non viene chiamata come Ferilandia ma viene chiamata Elfilandia, la fata gli conferisce tutta una serie di qualità e di poteri, a patto che lui durante la permanenza sia zitto, cioè lui non deve dire nulla, perché altrimenti resta imprigionato, e il tema del restare imprigionato in un luogo fatato è anche questo topico. Ed è un'altra questione che ha interessato Robert Kirk, perché Robert Kirk viene chiamato il cappellano delle fate. E lui, pur essendo un pastore presbiteriano legato alle alte cariche ecclesiastiche del suo tempo, quindi con una cultura cristiana ben radicata, a un certo punto si è messo a studiare il folklore, in particolare scozzese, perché lui parlava anche il celtico, era molto preparato, e lo hanno inviato proprio in queste zone per cercare di portare avanti la parola del Signore. Ma lui si è interessato fortemente al folklore ed è arrivato anche a disegnare tutta una serie di caratteristiche del popolo fatato, che appunto ha raccontato nel Regno Segreto, appunto del Secret Commonwealth, che tra l'altro è uscito circa 120 anni dopo la sua morte, nel 1815. E in questo libro lui ha delineato i tratti peculiari, i tratti salienti delle fate. In un certo senso tutto quello che vi ho detto prima corrisponde, coincide. In più lui ha sostenuto il fatto che le fate appunto non fossero proprio di carne, ma fatte di una sorta di ossigeno coagulato, quindi una sorta di elemento etereo, che quindi le rendono un po' lontane dalla nostra natura, anche se per il resto sono fortemente legati ad esempio alla lingua e alla cultura del luogo in cui abitano, quindi anche i vestiti, tutto quello che indossano, tutto quello che vivono, diciamo, corrisponde alle nostre usanze, così anche per la lingua, così anche per tutto quello che è l'assetto sociale, perché anche le fate avrebbero una distribuzione in clan, replicando un po' quella che è la gerarchia sociale degli esseri umani. Particolarità di Robert Kirk è che lui sarebbe morto per un colpo apoplettico, ma in realtà lui sarebbe stato catturato dalle fate e tuttora sarebbe ancora nel regno delle fate, cosa ovviamente è una leggenda tipica, no? Ma è stata una figura molto importante proprio perché ha permesso di codificare molti aspetti della via ferica e del mondo ferico, portando anche alle persone degli aspetti che nessuno avrebbe mai pensato, e soprattutto in un'epoca in cui il cristianesimo cercava di rafforzarsi continuamente, invece lui comunque, quasi come a protesta, a dimostrazione che comunque certe usanze sono dure a morire, ha voluto mantenere intatta, ma forse anche perché la spiegazione è plausibile per il fatto che le tradizioni folcloristiche, le leggende sono comunque rimaste tra le popolazioni locali, e per quanto la Chiesa abbia cercato di sostituirle, sono comunque qualcosa che fanno parte del background, sono le radici, ecco, sono le nostre radici, per questo magari si sono trasformate, però restano sempre in un modo o nell'altro, come appunto la figura della fata è entrata, come poi ha dimostrato anche Prop, nel nostro immaginario attraverso le storie e attraverso un repertorio che ormai è radicato. E altri due veggenti della Via Ferica sono Heihi, George William Russell, che è stato un altro personaggio che ha avuto modo di incontrare le fate e avrebbe distinto le fate tra esseri opalescenti ed esseri splendenti. Gli esseri splendenti risiedono in una zona, diciamo, leggermente superiore rispetto a quella umana e sarebbero, diciamo, legati a una sorta di gregge, no? Quindi agiscono tutti in gregge, mentre gli esseri opalescenti sono, diciamo, meno splendenti, ma di fatto sono quelli più potenti, hanno una loro individualità e hanno anche una loro forza a livello spirituale più accentuata rispetto agli esseri splendenti. William Sharp è un altro esponente, un altro veggente, si è dotato di una sorta di alter ego che è Fiona MacLeod, che poi ha anche raccontato nei suoi poemi e nelle sue storie. William Sharp, tra l'altro, era un giornalista, uno scrittore, comunque anche una persona dotata di senso pratico, di un forte senso pratico, eppure a livello letterario si è fatto come impossessare dallo spirito di questa Fiona MacLeod, che ovviamente leggende sostengono sia, diciamo, una sorta di spirito che l'ha posseduto. Poi ovviamente va sempre preso con le pinze, perché poi purtroppo William Sharp, nel suo essere così visionario, è poi caduto nella follia, ecco, quindi purtroppo in questa situazione, malgrado anche fosse una persona di cultura, una persona molto solida, purtroppo non è riuscito a controllare questo aspetto. Ad esempio, invece, George William Russell è stato un gran divulgatore, però ha sempre mantenuto un forte contatto anche con la realtà umana. Ed ecco qua, arriviamo alle Mayoko e queste maghette made in Japan. Voi che quali maghette amate, se le avete amate o se non vi sono piaciute? Tra l'altro, di recente hanno fatto le Mayoko X, hanno fatto un film in cui hanno unito Evelyn, Sandy, Creamy ed Amy. Infatti sono le immagini sopra. Poi c'è Renzi la strega, questa è ovviamente una strega, non è propriamente una fata, però sappiamo che è protagonista di vicende molto simpatiche, un po' folli. Una delle prime è stata Stilli, che aveva lo specchio magico con cui si trasformava, e queste maghette ovviamente hanno la caratteristica che non sono fate, ma sono ragazzine umane che ricevono da, ad esempio, folletti o da extraterrestri degli oggetti con cui possono trasformarsi. Poi ci sono alcune che hanno delle mission molto, molto importanti, in alcuni casi invece ricevono dei poteri perché hanno fatto qualcosa, hanno fatto un gesto positivo rispetto a delle creature sovrannaturali, e quindi le creature le hanno premiate proprio per dando la possibilità loro di trasformarsi, ovviamente spesso a tempo. Ad esempio, nel caso di Creamy sappiamo bene che il potere dura un anno, tra l'altro viene anche scoperta e quindi si caccia anche nei pasticci per questa ragione, però riesce ad andare avanti ancora, ma nel suo caso è una maghetta a scadenza. Poi in realtà diventa una pop star famosa a livello nipponico, però lì aveva una sua contingentatura. Ad esempio Sandy era un artista, quindi attraverso la magia riusciva a concretizzare i suoi disegni per riuscire poi a portare avanti le sue mission. Poi arriviamo anche alle Sailor Moon, a alcuni tra i più famosi cartoni degli anni 90, forse il più famoso cartone degli anni 90, in cui il conferimento dei poteri, anche qua si lega a un'antica origine, legata appunto alla principessa Serenity, e le Mayoko in questo caso agiscono in gruppo, e quindi ci sono anche delle tematiche che vengono sviluppate e riguardano in un certo senso spirito di comunità. E quindi mi fermo qua perché ho parlato abbastanza, ho qua le conclusioni sul fatto che comunque la fata è una figura che continua ad affascinare, è una figura che ci riporta alle nostre origini, è anche una figura che, come abbiamo visto per la fata turchina ma anche per altre, nella sua funzione iniziatica è un po' una madre, è una creatura comunque femminile e ci riporta appunto alla nostra femminilità primigenia. Ovviamente la fata è anche bellezza, ha delle accezioni molto positive, e Fairylandia è il luogo in cui tutto si concilia. Mi fermo qua, se avete delle domande. Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed Sponsored Jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.